Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di Resident Evil.
Un gioco che attendete da tantissimo. È ufficialmente il videogioco che ci avete richiesto di più in assoluto nell'Enciclopedia dei Videogiochi. E finalmente abbiamo scelto un episodio tondo per parlare di questo gioco. La domanda del giorno che vi facciamo ogni volta, a cui potete rispondere inviandoci un vocale su enciclopediadeivideogiochi.it. Potete anche lasciarci un commento. Adesso si può fare su Spotify, potete lasciarci anche le stelle su Spotify già che siete lì. È abbastanza particolare questa domanda, perché stiamo parlando di un gioco horror. Un gioco secondo voi deve agire di più sulla tensione, creare l'atmosfera, la paura, oppure come spesso accade sfruttare quelli che sono i jump scares? Vi piacciono, non vi piacciono? Fatecelo sapere, perché siamo molto interessati. E probabilmente il fatto che sul mercato ci siano così tanti giochi che sfruttano i jump scares ha un suo motivo di base. Cosa pensi tu, Yuga, di questa cosa?
È il motivo per cui ce ne sono così tanti, ovviamente per farmi venire i capelli sempre più bianchi. Io già ho difficoltà con gli horror, tutti questi jumpscare, già faccio fatica a giocare a questi giochi, davvero mi rendono la vita molto difficile. Io forse preferisco più la tensione della storia più che approfittare dello spacco, dello spavento immediato. L'episodio di oggi è su Resident Evil, un gioco monumentale, e non potevamo non parlarne con un ospite d'eccezione. Infatti non siamo solo, un episodio speciale, con noi c'è Daniele Doesn't Matter, benvenuto!
Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
Oh, grazie, ciao Daniele, è un bel po' che non sento la tua voce così vicina, ecco, perché ci siamo incrociati da qualche parte tanti anni fa, però mi fa piacere che tu continui a fare il tuo... Insomma, sei uno dei super veterani di YouTube, insomma, di creatore di contenuti, c'è una certa emozione anche nella mia voce, credo traspaia. Come mai vuoi parlare di Resident Evil?
Guarda, visto l'introduzione che avete fatto, vi dico già che sono un grande amante dei giochi horror, in generale del genere horror anche a livello cinematografico, e Resident Evil credo che sia uno dei capostipiti di questo genere, e che chi è vecchio come me mi hai dato del veterano, che è un modo molto gentile per dire vecchio, sicuramente è cresciuto con questi capitoli, ecco, quindi Resident Evil per me è veramente il padre dei videogiochi horror.
Prima di passare alla parte 2 ci tengo a ringraziare i nostri supporter, i mecenati che vanno su ko-fi.com/ed videogiochi e ci stanno supportando. Voglio citare Coach, Gozap, Tevio, Ark, Vanak, Growl, Lobby Frontali e Shiny, che hanno donato appunto delle birre per supportare il progetto. Fatelo anche voi, trovate ovviamente il link nella descrizione se avete voglia. Ovviamente noi siamo molto molto contenti.
Bene, ci sarà davvero tantissimo da parlare di questo gioco che ha definito un genere, ma prima ascoltiamoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Subbadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Resident Evil, un gioco del 1996 sviluppato e pubblicato dalla mitica e leggendaria Capcom, ed è uscito inizialmente per la PlayStation 1 e sono stati fatti poi dei porting su Sega Saturn e anche per sistemi Microsoft, ed è un survival horror. Non è il primo che trattiamo sull'enciclopedia dei videogiochi, ma forse è quello che viene più ricordato come il capostipite di un genere.
Eh sì, perché abbiamo già parlato in precedenza di Sweet Home un bel po' di tempo fa, era l'episodio 59 con Ore di Orrore come nostro ospite. Abbiamo parlato insomma di quella che è l'ispirazione principale di Resident Evil, insieme poi a quelli che sono alcune tecniche che vengono fuori da Alone in the Dark, di cui non abbiamo ancora parlato ma ne parleremo presto. Sweet Home, che è di Tokuro Fujiwara, che dopo aver fatto Ghost and Goblins, Zombie, Final Fight, Resident Evil stesso e ovviamente anche Mega Man quando diventa produttore, si troverà a fare il produttore per Resident Evil e a affiderà il tutto nelle mani di Shinji Mikami, che poi diventerà super super famoso. L'abbiamo visto anche nei Saturni, tra l'altro, Shinji Mikami, quindi è una leggenda del panorama. E Capcom con questo franchise enorme, veramente gigantesco.
Resident Evil è anche uno dei capostipiti dei giochi che usciranno nel 1996. L'abbiamo citato più volte come anno davvero prolifico e davvero con una qualità enorme di titoli che hanno rivoluzionato il genere, e ovviamente Resident Evil non poteva essere da meno. Noi lo diciamo già da subito, in questo episodio faremo spoiler perché è un gioco troppo importante e troppo grande per non parlare magari più in dettaglio di alcuni aspetti, sia della storia ma anche delle meccaniche e le chicche, che davvero sono abbondantissime in questo titolo. Quindi noi vi avvisiamo, vi consigliamo di giocarlo perché è un gioco davvero imperdibile, e poi riascoltarvi o ascoltarvi la nostra analisi su questo titolo leggendario.
Tra l'altro io ho una memoria storica legata a Resident Evil, è legata anche alla mia infanzia, come dicevo prima, che ha assunto un po', adesso non so dirvelo con certezza se rispecchia un dato effettivo, però tra i miei amici era diventato un simbolo di qualcosa di irraggiungibile, perché devo ammettere che mi sono approcciato a Resident Evil non come primo gioco della serie ma come secondo gioco, perché il primo approccio che ho avuto con Resident Evil è stato Resident Evil 2. Resident Evil 1 ricordo che era introvabile, c'era questa leggenda di questo biohazard, perché forse non era disponibile in tutte le parti d'Italia al suo lancio. È uscito prima in Giappone ovviamente con il nome di Biohazard, e poi in seguito è arrivato anche in Italia al grande mercato dopo il successo di Resident Evil 2. Sto dicendo una cavolata o era così?
No, è così. Non so esattamente com'era la distribuzione in Italia, ma non è una storia che mi è nuova. So che Resident Evil 2 è stato molto più famoso in Italia e la gente ha poi cercato di recuperare l'originale. Probabilmente c'è qualche notizia, non abbiamo trovato niente, forse solo di aneddoti insomma come nostre esperienze sul fatto che Resident Evil 1 era abbastanza introvabile. Hai detto questa cosa di Biohazard perché al tempo appunto si chiamava così perché è il suo nome originale, in Giappone è uscito come Biohazard, e anche qua c'è una serie di informazioni frammentarie che mi ha stupito molto quando abbiamo cominciato a preparare questo gioco. Il gioco si chiama appunto Biohazard, è stato poi importato nel resto del mondo come Resident Evil. La motivazione è che quelli che stavano nel marketing di Capcom quando l'hanno importato hanno deciso di cambiare il nome perché Biohazard non aveva lo stesso appeal, ma anche perché c'è una band in America che fa metal che si chiama Biohazard. Questa notizia, che è quella vera e confermata, ha tante piccole sfumature. Uno, perché il gruppo musicale diventa rock, alternative, metal, punk, lo chiamano in tutte le maniere possibili tranne quella corretta. E l'altra è che c'era anche un videogioco che si chiamava Biohazard, che invece non è vero. C'è un videogioco per DOS che si chiama Biomenace, è un po' simile ma non tanto. Semplicemente è una notizia che è stata riportata perché ha sbagliato a dirla uno degli sviluppatori e quel pezzettino di frase è stato riportato un po' ovunque ed è diventata la leggenda metropolitana che si è avverata, quando in realtà appunto la motivazione ve l'abbiamo spiegata.
Addirittura il nome Resident Evil non è proprio tutta farina del sacco dei commerciali, del marketing di Capcom, ma i videogiocatori o comunque ambiente del mondo dei videogiochi ha contribuito al nome, perché decisero di fare un contest per un nome nuovo e grazie ai nomi presi in esame uscì alla fine l'iconico Resident Evil. Quindi davvero una curiosità anche solo dal nome.
E quindi tu, Daniele, ci hai giocato sulla prima PlayStation?
Sì, esatto, ci ho giocato sulla PlayStation 1 e come dicevo prima non è stato il mio primo approccio alla saga, perché ho cominciato da Resident Evil 2 nel 98, che avevo 13 anni, e quindi è nato, come dicevo, questo dubbio del dov'è questo primo capitolo, come si può raggiungere. Poi, come avete spiegato voi, si chiamava Biohazard e via dicendo. Da lì, non avendo ancora internet per fare delle ricerche, giravano leggende metropolitane tra le persone, tra gli amici, tra gli altri ragazzini, su quale fosse questo fantomatico primo capitolo. Poi fortunatamente sono riuscito a recuperarlo e sì, il mio primo approccio è stato proprio sulla prima PlayStation.
Io invece avrei un aneddoto sulla mia esperienza, la mia prima esperienza su Resident Evil. Non avendo la PlayStation 1, ho dovuto aspettare l'uscita per PC, per sistemi Microsoft, ma non l'originale, perché come te anch'io avevo sentito prima il successo di Resident Evil 2 e andandomi a cercare il primo capitolo l'ho trovato nelle compilation che giravano a scuola, quelle un po' pirata, dei Twilight. La cosa brutta è comunque molto atipica, era che appunto questi giochi erano completi, ma come vi ho detto anche in un editoriale, erano ridotti all'osso, quindi senza video iniziale, senza le musiche. Era davvero un gioco che effettivamente la prima volta che ci ho giocato sembrava un giochino qualsiasi, come una specie di tech demo di quello che poi sarebbe stato Resident Evil 2. Quindi inizialmente ero rimasto deluso, poi ovviamente recuperandolo per console, comunque anche la versione completa per PC, sono riuscito poi a rigodermelo, però era stato uno spavento, ma nel senso di un gioco non completo.
Sì, già solo pensare, mi ricordo la scena dove incontri il primo zombie nello schema iniziale, insomma, di questa magione dove è ambientato il gioco, che improvvisamente da per terra si trova a essere in piedi vicino a te, e perché manca tutta la scena di lui che si gira con quella tensione del momento, ed è una cosa esilarante che me la porto dietro, e sono stati parecchi momenti di terrore proprio perché il caricamento ti faceva passare da una scena all'altra velocemente. A proposito della PlayStation, quando è uscito il gioco è uscito in diverse salse, perché appunto è uscita la prima versione. La versione americana era molto diversa dalla versione giapponese per una serie di motivi. Intanto, ed è una cosa molto particolare, era più difficile della versione giapponese. Noi siamo abituati solitamente a ricevere una versione facilitata rispetto al giapponese, ma il motivo per cui è stato reso più difficile è perché al tempo questo gioco andava tantissimo forte su Blockbuster in America, quindi la gente lo andava a noleggiare e hanno dovuto aumentare un po' la difficoltà in modo da superare quel tot di ore che sono solitamente quelle in cui viene noleggiato il gioco. I ragazzi erano costretti a noleggiarlo un'altra volta per finirlo. Un po' un escamotage commerciale, ma ci sta, ed è questo il motivo per cui è un po' diverso dal solito. L'altra è che poi il motivo per cui è diventato più difficile è che hanno tolto l'auto-aim, quindi tu quando sparavi non riuscivi a colpire facilmente il nemico, era molto più tosto. Questa cosa poi verrà reintegrata nelle edizioni successive, soprattutto la Director's Cut, che poi è stata la versione convertita su Saturn e poi quella definitiva arrivata su PC in tutto il suo splendore, dove è stato reintegrato anche la parte di gore, di sangue, che era stata tagliata nelle prime versioni, e quindi fondamentalmente diventa la versione giapponese con la traduzione.
Se non sbaglio è uscita una versione remastered anche per PlayStation 4.
Sì, una delle due in realtà poi remake che ci ha avuto questo gioco. Uno è il Rebirth del 2002 per GameCube e l'altra è la HD Remastered, che è uscita recentemente, insomma, sui sistemi più moderni, tra cui anche c'è la versione Steam, c'è la versione PS4. Super bello, molto diverso dall'originale, perché non è semplicemente una reskin in maniera moderna, ma è proprio ricostruito da zero il gioco.
Sì, tra l'altro ci ho rigiocato relativamente da poco proprio alla versione HD Remastered. Devo confessarvi una cosa, non sono più stato in grado di completare il gioco perché mi sono incastrato verso la fine in un enigma. Poi vabbè, ne approfondiremo dopo quando parleremo della storia. Però è curiosa questa cosa, come abbiamo cambiato tendenzialmente approccio verso i videogiochi, e riprendere giochi con cui abbiamo passato l'infanzia a volte può essere più difficoltoso. Mi è capitato più volte di trovarmi in situazioni in cui mi veniva da dire come cacchio facevo a giocarci quando ero piccolo e adesso non sono più in grado.
È lo stesso discorso che ci capita spesso di ritornare, di ricitare negli episodi dell'enciclopedia, nel passaggio di certi giochi da 2D a 3D, che guardando il 3D di adesso rispetto al 3D degli inizio anni 2000 sembrava, adesso non c'è confronto, ma al tempo effettivamente sembrava la cosa più rivoluzionaria del mondo. Quindi effettivamente il ritornare a giochi datati dell'infanzia eccetera, adesso con la tecnologia molto più avanzata avanzata è sempre un brutto colpo.
Sì, basti pensare anche ai tutorial. Allora, siamo molto più accompagnati nei videogiochi. Quando cominci un gioco devi farti spesso e volentieri mezz'ora di spiegazione sulle varie meccaniche, come devi raggiungere determinate zone, quali sono i tasti da premere. Nel 96 accendevi la PlayStation, accendevi la console, facevi partire il gioco e erano cavoli tuoi. Dovevi imparare sul campo tutte le cose da fare.
Decisamente. Una delle cose che stupisce ancora oggi e polarizza molto quello che è il pubblico è il sistema di controllo, perché questo gioco si presenta come uno sparatutto in terza persona, ma con le telecamere fisse, che appunto derivano da Alone in the Dark. E lo schema di controlli, cioè proprio i tasti che andiamo a premere sul controller, sono quelli del tank control, quello che è diventato famoso dopo col tank control. Quindi quando io premo su, in realtà il personaggio va avanti, non va su nella schermata. Questo è un sistema che polarizza tantissimo, perché c'è a chi piace e c'è a chi non piace assolutamente, perché non è lo stesso degli altri giochi 3D del tempo, è una cosa completamente diversa. Se uno pensa a giochi intorno a quella data in terza persona, che ne so, Spyro, Super Mario 64, ce ne sono tantissimi, insomma, hanno uno schema di controlli diverso. Io ho trovato molto interessante questo schema e lo difendo a spada tratta, perché in realtà poi nel cambiamento tra una telecamera e l'altra non sei così disorientato. È lo stesso schema di controllo che io chiamavo lo schema GTA, perché il primissimo Grand Theft Auto ha esattamente questo schema di controllo. Tu vedi il personaggino dall'alto, muovi in su, lui si muove nella direzione in cui sta guardando.
Se non sbaglio anche Silent Hill aveva lo stesso sistema di controllo, ma c'è una differenza fondamentale dei giochi che hai citato come Spyro, Super Mario 64. La differenza fondamentale è il tipo di sfondo. Come dicevi prima, sono sfondi statici, non in tempo reale. Ciò significa che per renderizzare una grafica relativamente più alta hanno utilizzato questo escamotage degli sfondi fissi e il cambio di comandi in base alla posizione del personaggio e il tipo di inquadratura. Non so se sia giusto additarlo come una cosa sbagliata, semplicemente sono, secondo me, ecco, è una lamentela sterile, come lamentarsi di un gioco 2D che non ci si può muovere nella profondità. È un modo di realizzare un certo tipo di gioco di intrattenimento. Può piacerti o non piacerti, ma non la vedo, ecco, una critica da muovere come hanno fatto in tanti.
Sì, soprattutto perché molto spesso lo si confronta non nel tempo in cui è stato creato, si confronta molto spesso con, che ne so, i capitoli successivi o addirittura giochi molto più moderni dello stesso genere, che però ovviamente è un'evoluzione di quello che era il punto di partenza Resident Evil, non proprio il punto di partenza, ma sicuramente il gioco più famoso tra i primi di questo genere.
E poi c'è da dire che neanche a farla apposta è uno dei titoli che ha venduto anche maggiormente per la PlayStation 1, e questo andava anche un po' contro i creatori. È stata una grande sorpresa, perché visto il genere e l'azzardo che avevano fatto nella creazione di questo gioco, non si aspettavano sarebbe stato così famoso. Pensassero sarebbe diventato un gioco di nicchia, che invece poi è esploso tra passaparola e in un certo senso anche la sua unica giocabilità, il suo modo di presentarsi, oltre che l'ambientazione e l'atmosfera. È un gioco davvero enorme, ma anche dal punto di vista dello sviluppo, perché non è che l'idea era partita già pronta così, con i comandi tank in terza persona, ma come tutti i giochi leggendari ci sono state parecchie idee, parecchie variazioni anche in corso di sviluppo. Per dirne intanto una, inizialmente Resident Evil era stato concepito con la visuale in prima persona, poi proprio grazie all'ispirazione che Mikami ha avuto guardando e giocando a Alone in the Dark ha optato per la visuale in terza persona, e questa è solo una dei tanti cambiamenti che sono avvenuti.
Non riesco ad immaginarmelo un Resident Evil in quegli anni fatto in prima persona. Probabilmente è stata la scelta migliore, perché non avremmo ottenuto secondo me una resa qualitativa e di grafica e di ansia pari a quella che abbiamo avuto con l'utilizzo degli sfondi fissi e un controller tank.
Sì, rischiava un po' di diventare un ennesimo clone di Doom, mi viene in mente, o qualcosa del genere, più che altro perché gli FPS in quel periodo stavano faticando tantissimo a uscire dalla nomea, insomma, di clone di Doom o di alternativa a Doom. Ci vorrà ancora qualche anno per far uscire veramente i grossi, anzi Half-Life sta arrivando di lì a poco e effettivamente anche lì si è rivoluzionato il genere. Per fortuna, secondo me, sono rimasti in questo tema un po' più horror, un pochino più interessante, anche perché il senso e l'esperienza che mi dà questo gioco, il fatto di avere le telecamere fisse, ti permette di nascondere i nemici dietro gli angoli, di farti fare gli agguati e anche quando perdi di vedere quello che sta succedendo alla persona che sta, al tuo personaggio, insomma. Questo ti fa sentire ancora di più dentro un film, no? Il fatto che se tutti morissero fuori camera non sarebbe un film decente, anzi molto spesso c'è chi guarda i film proprio per vedere le scene più violente, ecco, da questo punto di vista ci sta secondo me lasciare la telecamera in questo senso. L'altra cosa che io apprezzo tantissimo di questo titolo è il fatto che sia molto asciutto, poi perché non è lunghissimo, ha una grande fase esplorativa iniziale che poi pian piano si va a ridurre proprio perché stiamo esplorando praticamente tutto, ma questo modo di gestire la mappa e gestire le risorse sono chiavi fondamentali che derivano proprio da Sweet Home. Gli elementi insomma che mi vengono in mente sono il fatto che le munizioni o comunque le armi sono veramente molto scarse all'interno di tutto quanto il gioco. Un secondo elemento è il fatto che abbiamo un inventario che è di 6 oggetti per un personaggio e di 8 oggetti per l'altro, quindi molto limitato, e quindi un altro limitare diciamo le nostre capacità. E la terza limitazione è il fatto che abbiamo anche i salvataggi che sono numerati, che in questo gioco funzionano con delle macchine da scrivere, e noi abbiamo letteralmente un oggetto, cioè il ink ribbon, quello che è il nastro di inchiostro per poter scrivere il nostro salvataggio. A me personalmente questa terza novità, questo terzo limite mi ha veramente, è stato uno di quei momenti mind blowing, perché mettere un elemento di metagioco giustificato all'interno del gioco molto molto bello, mi ha dato proprio l'elemento di ok, sto giocando un gioco e ho anche questa tensione in più dal fatto che non posso salvare quando voglio, non posso spegnere quando voglio il gioco, anzi quasi sono intrappolato a giocare ancora un attimino per arrivare alla prossima fase, alla prossima macchina da scrivere.
Io ho amato tantissimo questo sistema perché nasce fondamentalmente da dei limiti tecnici. Rimango affascinato quando gli sviluppatori trasformano un punto debole in un punto di forza, perché qual era il punto della macchina da scrivere? Al tempo, soprattutto con la prima PlayStation, non potevi salvare quando volevi, dove volevi, perché avevi bisogno prima di tutto di una memory card, quindi non veniva storato il salvataggio all'interno della console, e la memory card aveva una memoria limitata, quindi non potevi salvare tutti i giochi di cui eri in possesso, e i giochi che ti permettevano il salvataggio non potevano permettersi di occupare tutti gli slot. Quindi questa trovata della macchina da scrivere che ti limitava i salvataggi era sia per risolvere il problema, per non zeppare la memory card, trasformato poi in un punto di forza che aumentava l'ansia all'interno del progredire nella storia del gioco.
L'intelligenza degli sviluppatori e dei programmatori, oltre a questo sfruttare una mancanza tecnica del sistema, l'ho trovata anche nei caricamenti tra una parte e l'altra del gioco, tra le famose stanze o le scale, dove il caricare lo schema successivo, le nuove immagini fisse e i vari poligoni, venivano nascoste dall'animazione della porta che si apre o dal salire le scale, in un contesto completamente nero dove si usava al minimo la memoria di elaborazione, e questo inconsciamente aumentava la tensione, perché aprendo una porta nel nulla verso l'oscurità creava una tensione aggiuntiva. Ci tengo a far notare che sono tutti elementi che definiscono questo genere survival horror, perché i salvataggi limitati che costano anche con questo metagame, i caricamenti con questo procedere nell'oscurità, sono tutti punti di forza e idee molto intelligenti da parte di Capcom. E qua vengo un attimo alla seconda scelta che è stata fatta, il fatto di far rimanere il gioco in single player. Una delle idee iniziali era addirittura, oltre che farlo giocare in prima persona, fosse anche di farlo in cooperativa, giocare con due persone, che secondo me hanno fatto bene a non fare, perché avrebbe tolto molto dell'immersione. Certo, ci sono più personaggi all'interno della storia con cui potremo interagire, ma avremo il controllo solamente di uno alla volta. Sarebbe stato anche fuorviante giocare anche con un amico che inevitabilmente si sarebbe finiti a fare stupidate per ridere, avrebbe tolto proprio il succo e l'anima di questo gioco.
E a proposito di atmosfera che questo gioco cerca di proporti, anzi ci riesce molto molto bene, e questo lo sentirete anche nelle varie musiche, in alcuni suoni che sentirete qua e là, poi parleremo anche del doppiaggio, ma quella è un'altra storia, derivano da molti film, come ad esempio Shining, il fatto che hai queste inquadrature, stanze vuote, corridoi, come utilizza la camera Kubrick e come poi diventa, all'interno di questo gioco ci sono molte similarità insomma tra i due medium, e ad esempio un po' l'amaro in bocca che era rimasto a Mikami vedendo i film di zombie, i film italiani insomma fatti degli zombie, dove la giustificazione che c'è per la creazione di questi esseri è una fantomatica magia voodoo, e quindi non viene tanto spiegato, si lascia un po' al caso, ma esistono gli zombie, e quindi qua si vuole cercare di legare a qualcosa di molto più realistico, e con il realismo qualcosa che potrebbe succedere veramente nel mondo. Un virus che è il T-virus che va a intaccare le persone, appunto a trasformarle in zombie, una cosa che poi, un trope che poi troveremo dappertutto, mi viene in mente anche Dead Rising, che è molto molto simile come motivazione invasione degli zombie, poi il clima è molto diverso ed è tra l'altro sempre Capcom, quindi ci sono similarità da quel punto di vista lì. Però il fatto di mettere un'ambientazione molto più realistica, perché siamo in un tempo moderno con una squadra che combatte, è tutto molto reale da quel punto di vista lì, dà molto di più secondo me il senso di ok, potrebbe succedere davvero, potrebbe succedere a me giocatore davvero, quindi avrà fatto venire gli incubi a un po' di gente.
Mi viene in mente una cosa, non so se ci fosse già nella prima versione perché non lo ricordo, però Resident Evil era presentato con una cinematica girata con attori veri. L'hanno rifatto poi per le varie versioni remastered o era già presente nella prima versione?
Nella Director's Cut sicuramente.
C'è anche nella prima versione, ma è tagliata nelle scene in cui si vede sangue, quindi è leggermente pulita diciamo nella versione, anche se è qua appunto possiamo parlare anche degli attori e del doppiaggio che c'è stato, c'è tutta una storia infinita su quella scena come è stata fatta, perché veramente sono attori che sono stati non presi dalla strada ma quasi, perché sono stati fatti dei casting molto molto veloci per avere qualcuno che assomigliasse a quel personaggio. Soprattutto Jill è rappresentata in questa maniera, perché in realtà la ragazza che fa Jill, che per anni è stata sconosciuta ma adesso si è capito chi è effettivamente questa attrice, in realtà è proprio un'attrice, una più una modella che un'attrice, e si è trovata a fare questa parte abbastanza particolare con un doppiaggio che è molto particolare, molto scadente, uno potrebbe dire, semplicemente perché era una questione di budget, quindi non doppiatori professionisti, attori professionisti, ma gente abbastanza alla prime armi. Questa cosa poi fa diventare un meme all'interno di Resident Evil, tutta una serie di frasi iconiche, alcune le sentirete insomma man mano che le citiamo. Mi ricordo di aver riso tantissimo quando è successo per la prima volta, nonostante avessi paura del momento, e quando ad un certo punto Jill trova un compagno all'interno di questa magione che sta per morire e lui improvvisamente dice "Ouch".
Richard, what happened?
Oh, Jill, this house is dangerous. There are terrible demons. Ouch!
Proprio come sta leggendo la frase di dolore. E questa cosa è giustificata dal fatto che quando gli attori sono andati a fare il doppiaggio gli è stato consegnato un foglio Excel con le battute da dire, loro le dicevano in diverse maniere e poi i giapponesi, sentendo le varie frasi, sceglievano quella che gli suonava meglio, però da orecchio giapponese, e sceglievano quella. E quindi diciamo che c'è stato poco adattamento da questo punto di vista, però è esilarante poi il risultato finale.
Voglio comunque spezzare una lancio in favore di quella cutscene girata appunto in live action con gli attori, che sì, rivista oggi fa veramente ridere, gli attori non si possono né sentire né vedere, ma riportato a un discorso di 96 era qualcosa di incredibile vedere sì. Gli attori veri, era proprio quel momento dove chiamavi anche i tuoi genitori per condividere il videogioco, perché tutto stava nascendo in termini videoludici, quindi chiamavi i genitori per fargli vedere una cosa che loro ancora non capivano e non percepivano come te bambino. È stata, per questo voglio spezzare una lancia in favore, è stata una bella esperienza da vivere, non da rivivere sicuramente.
Un'altra cosa buffa del doppiaggio e della scelta di avere un doppiaggio di questo tipo fa ancora più ridere per la ragione che non c'è un vero e proprio doppiaggio giapponese, era previsto, era stato registrato, ma era stato scartato perché considerato troppo stupido, troppo buffo, troppo banale. E avere un doppiaggio inglese in questa maniera fa capire quanto peggiore sarebbe potuto essere anche il doppiaggio in giapponese. E un'altra cosa che Capcom per fortuna ha evitato di fare, in questo caso più che altro per una questione di doppiaggio, è inserire due personaggi che inizialmente dovevano sostituire Rebecca e Barry, che sono poi stati confermati nel cast originale, per dare un senso forse meno realistico. Abbiamo sempre parlato fino adesso di realismo, in questo caso avrebbero secondo me portato fuori, perché erano stati valutati due personaggi, ovvero Geltzer, che sarebbe stato un po' un tank, un po' come Jack di Tekken, della saga di Tekken, quindi con una fisionomia poco verosimile, questo uomo enorme, un po' come anche in Fighting Force, il personaggio grossissimo che non c'entra nulla con il resto del cast. E un altro invece era Dewey, era previsto un personaggio afroamericano preso spunto dal Eddie Murphy, che andava molto ancora in quegli anni, e che sarebbe dovuto essere il comic relief, un personaggio comico che avrebbe alleggerito capito un po' la tematica. Per fortuna Capcom ci ha ripensato lasciando Rebecca e Barry, nonostante il loro doppiaggio, poi soprattutto quello di Barry, che è quello forse più esilarante di tutto il gioco, davvero ce la siamo scampata bella anche in questo caso.
Sì, questo contribuisce al realismo del gioco, poi avere un party, che in realtà non è un party perché noi guidiamo uno solo, ma avere questa che è la squadra della Stars, dove tutti sono più o meno simili, realistici. Forse, ecco, la stessa Jill è il personaggio un po' diverso, ma devo dire che, e l'abbiamo citato nell'editoriale dedicato a lei quando abbiamo analizzato il personaggio, il fatto di avere un design così poco sexy nel primo gioco è a suo vantaggio, perché fa vedere la sua abilità nel lockpicking, come viene detto appunto da Barry con la frase iconica, e quindi nello scassinare porte.
We should start from the first floor, okay? And Jill, here's a lockpick. It might be handy if you, the master of unlocking, take it with you.
Insomma, tutte le abilità specialistiche che ha, il fatto che sa suonare il piano anche, che è una cosa che torna molto utile nel gioco e che rende molto più difficile le cose al gameplay di Chris.
Secondo me il fatto che non abbiano puntato sulle donne sexy e anche quello fa parte di un limite tecnico, perché se ci fate caso, con lo sviluppo dei videogiochi, con il miglioramento delle grafiche, i personaggi femminili all'interno dei giochi hanno cominciato a svestirsi sempre di più, quindi non potendo puntare su un aspetto fisico accattivante a livello di grafica, hanno preferito puntare sulla personalità del personaggio, che adesso non voglio fare assolutamente discorsi maschilisti o femministi, però ha dato un quid in più al personaggio in sé, appunto, come diceva Ace.
Sì, poi appunto Tomb Raider uscirà di lì a poco, ma stiamo parlando del primissimo capitolo, dove Lara era carina ma non così tanto come diventerà poi nei titoli successivi. Il 3D sta arrivando, i poligoni si stanno aggiungendo pian pianino, ecco.
Io non oso immaginare come sarebbe venuta fuori nella, sempre per limiti tecnici, nella versione che stavano sviluppando per Game Boy Color, perché forse l'azzardo più grande di Capcom era di sviluppare, oltre alla versione PlayStation e i vari porting, anche un porting per Game Boy Color, perché puntavano molto, volevano puntare molto sulle console portatili. E quindi ovviamente poi il progetto è stato abbandonato perché Game Boy Color non era in grado di supportare quello che già difficilmente veniva supportato dalla PlayStation, però appunto non oso immaginare cosa ne sarebbe venuto fuori, anche se online gira ancora qualche video di come effettivamente stavano pensando di farlo.
Lo sapevi che sul nostro sito enciclopediadevideogiochi.it puoi trovare anche un link all'archivio, un grande database con tutti i giochi di cui abbiamo parlato, dentro le puntate, fuori dalle puntate, dentro i nostri social, ovunque. Un database ricco, pieno zeppo di informazioni che aspetta solo di essere esplorato da te. Sì, la trama di questo gioco un po' l'abbiamo introdotta velocemente, ma è molto lineare, con qualche colpo di scena molto interessante. Noi siamo membri della squadra Alpha, che è andata su un posto a Raccoon City a trovare in una missione di soccorso la squadra Bravo, che era lì qualche tempo prima. Questi fatti poi verranno sviluppati con altri titoli della saga di Resident Evil, perché loro, la squadra Bravo, erano andati a Raccoon City a indagare su degli strani omicidi che stavano avvenendo nella zona a sfondo cannibale, quindi c'era qualcosina nell'aria di questi zombie che poi scopriremo essere dappertutto. Questi zombie che popolano una magione nella quale finiamo dopo la cinematica di introduzione di cui abbiamo parlato prima. Cinematica: noi atterriamo con questo elicottero e veniamo attaccati dopo poco da dei cani che sono tutti quanti deformati, perché sono cani zombie che si pappano uno dei nostri amici e si salvano solo in pochi. Alcuni poi qua già cominciano esserci delle divisioni, perché quando entriamo nella magione, se abbiamo Jill, siamo con Jill, Barry, c'è Wesker, mentre se siamo con Chris non vedremo Jill e vedremo insomma gli altri in diverse combinazioni. Questo scegliere se comandare Chris Redfield o Jill Valentine sono due storie diverse, sono più o meno l'hard mode e easy mode, perché la storia di Chris Redfield è con tutte le difficoltà e Jill invece ha qualche cosa in più che le permette di saltare parte del gioco, parte delle situazioni, e ottenere degli oggetti prima. Questo è un modo molto intelligente, secondo me, di mettere la selezione del livello di difficoltà senza dover mettere proprio una limitazione fisica, diciamo, al gioco, ma inserendoci qualche cosa di trama, il fatto che cambia un po'. E questo poi si dipanerà nel corso della storia con quelli che sono dei finali che sono alternativi e diversi, un'altra delle grandi caratteristiche della saga di Resident Evil.
Sì, il fatto dei finali alternativi era veramente una cosa spaziale, perché rendeva la rigiocabilità del gioco altissima, e poi soprattutto era in linea con i titoli di quel tempo, perché ricordiamoci anche una cosa fondamentale: non esistendo ancora i DLC, tutti i contenuti aggiuntivi, tutti i bonus, finali alternativi, personaggi da sbloccare e via dicendo, e mi riferisco ai giochi in generale, erano dettati dalla rigiocabilità del gioco. Quindi più volte lo giocavi, più cose ottenevi, più personaggi sbloccavi, più finali potevi vedere e via dicendo. Era la linea generica per tutti i giochi di quel tempo. La cosa dei finali alternativi invece forse era uno dei primi titoli ad adottare questo tipo di sistema, uno tra i primi.
Inoltre c'è da dire che, non essendo internet così sviluppato come adesso, nel 96 era anche difficile trovare tutti i segreti all'inizio, quindi ci si affidava sempre alle riviste di settore, alle varie guide che hanno fatto la fortuna della Capcom e anche di tutti quelli che pubblicavano tutti i segreti e tutte le guide per tutte le modalità. La cosa che mi è piaciuta fin da subito di Resident Evil è che, come detto, non ha tutorial. Vieni buttato nell'azione, o in questa situazione survival horror, dove effettivamente non sai cosa fare, e giustamente, essendo una squadra speciale di polizia, si comincia a indagare. Ci dividiamo subito dal resto della squadra e le cose le scopriamo proprio indagando. La prima scena, quella iconica del primo zombie che troviamo, che è ancora, a volte me la sogno di notte quando devo ricordarmela, infatti non è stato facile per questo episodio ridocumentarmi, è una cosa che scopriamo in maniera molto cinematografica, con un grande lavoro delle telecamere che non ce lo fanno vedere proprio fino all'ultimo momento, con lo sguardo iconico. E già qui il primo combattimento capiamo anche cosa dover fare, perché abbiamo il sistema di puntamento, l'estrarre la pistola e la possibilità, già nella versione che lo permetteva, di mirare a parti specifiche degli zombie, che è qua una cosa che, maledetto Resident Evil, non sempre morivano al primo colpo o comunque la prima volta che cadevano, perché qui, essendo immortali tra virgolette, potevano tornare indietro, potevano comunque darti del filo da torcere anche da per terra, e la prima volta ovviamente non lo sai. Quindi è stato un grande segno, un grande momento di paura, non solo la rivelazione.
Guarda Marco, mi permetto di aggiungere una cosa: hai detto il sistema di puntamento della pistola ti poteva consentire di puntare punti specifici dello zombie. Avrei da ridire su questa affermazione, perché ricordo da piccolino, soprattutto, come vi dicevo prima, avendoci rigiocato da poco, è veramente un incubo riuscire a centrare gli zombie, perché il sistema di puntamento era sì innovativo per il tempo, ma piuttosto limitato. Potevi puntare in alto e in basso, poi dovevi essere alla giusta distanza dello zombie per poterlo colpire dove eventualmente volevi.
Vero, questa cosa delle tre zone, che poi sono quelle che ti permettono, quando hai il fucile un po' più avanti, di far saltare la testa del tuo avversario. Ma il fatto che usi così tanti colpi della beretta iniziale ti sottolinea come il uccidere gli zombie non sia per forza la soluzione migliore. Anzi, molto spesso il fatto che hai poche munizioni e non devi sprecarle ti fa dire: ok, faccio una corsa, provo ad evitarlo e passare in questo corridoio, perché tanto così posso andare avanti, lo evito, tanto non possono passare le porte questi zombie. E il fatto di avere il guardiano, diciamo, di quella area specifica, uno ci pensa su, tanto sono lenti, uno può anche evitarli. Poi più avanti nel gioco cominceremo ad avere dei nemici un po' più forti, tra cui gli Hunter, che sono questi cacciatori che vanno a ripopolare alcune zone iniziali, quindi aumentare la difficoltà di gioco è un'altra maniera per farti dire di trovare un'altra soluzione. In quel caso devi affrontarli, perché o scappi correndo tantissimo oppure ti beccano subito, insomma.
Sì, tendenzialmente credo che l'idea degli sviluppatori fosse proprio quella di: ok, spara qualche zombie per farlo fuori, però nella maggior parte dei casi punta più a scappare, anche perché alcuni zombie ritornano in vita anche dopo averli uccisi, non nell'immediato, proprio.
Sì, c'è un respawn di alcuni nemici.
C'è un respawn di alcuni nemici, ma non tanto generazione di nuovi nemici, proprio gli stessi si rialzano.
In questa maniera non vai a strapopolare tutte le aree. Una cosa che è iconica è anche verso l'inizio del gioco, quando i primi cani ci attaccano, quel famoso corridoio con le finestre che si spaccano, uno dei momenti in cui veramente bisognerebbe fare un sondaggio quanti si sono cagati addosso in questa scena, perché è veramente tosta prima volta che la fai, perché magari ti viene, dici ok, è dritta la strada, faccio una bella corsetta e loro spaccano le finestre dietro di te, quindi in quel momento hai la decisione: torno indietro oppure vado avanti e scappo da questi nemici e non so dove andrò a finire. Molto molto particolare come situazione di tensione in questo caso. Questo è un jumpscare che però ci sta all'inizio del gioco e che poi diventa molto molto interessante perché ti tiene sulle spine.
C'è da dire che non c'era un grande abuso dei jumpscare, erano tutti posizionati in posti tattici e soprattutto contestualizzati al gioco in sé, che punta più che altro a trasmetterti una sensazione di ansia perenne all'interno del gioco, tra le porte d'intramezzo nei caricamenti, gli zombie che non sempre puoi vedere dal fatto che il gioco è strutturato su telecamere fisse, tensione costante ma allo stesso tempo jumpscare calcolati e non abusati, diventando ridondanti. Cioè un gioco fatto spaventare tanto per spaventare. Fortunatamente non è stata fatto quel tipo di scelta.
Il tutto accompagnato sia da una musica ispiratissima e che fa sentire proprio la gravità di certi momenti, e invece il sollievo di altri. Ad esempio la stanza specifica di salvataggio dove utilizziamo la macchina da scrivere per salvare e per immagazzinare i molti oggetti che troviamo, ma che ovviamente non possiamo portare tutti con noi, è davvero un punto aggiunto, una freccia in più nella faretta di questo gioco. E non solo la musica, ma anche gli effetti sonori. Come ha detto Daniele, molti zombie nelle stanze, grazie al posizionamento della telecamera, non possono essere visti, però li sentiamo. Quindi in corridoi bui, senza musica, sentiamo lo struscio e i lamenti di questi zombie che però non possiamo vedere. Quindi inizialmente ci prende in contropiede e fa tutto parte di questi piccoli momenti di tensione, che veramente è il punto di salvataggio in cui arriviamo con la sua musica più tranquilla, più pacifica, davvero sono un toccasana.
Sì, poi c'è questa sensazione di claustrofobia costante dettata dal fatto delle telecamere, che nel momento di scontro con lo zombie, dove gli stai puntando la pistola, lui si avvicina a te e tu senti la necessità di indietreggiare, in quel momento esci dalla telecamera e c'è questo microsecondo di caricamento tra una scena e l'altra, il famoso, che è diventato anche meme, questo caricamento tra una scena e l'altra di Resident Evil. C'è questo secondo di caricamento che aumenta l'ansia e soprattutto ti dà il panico, perché con il sistema di controlli tank devi anche riorganizzare il modo in cui stai puntando allo zombie, non mantieni l'inquadratura e il puntamento che stavi facendo nella scena prima. Quindi questo aumenta a darti questo senso di claustrofobia costante durante anche i momenti di combattimento e non solo quelli di esplorazione, dove non sai cosa potrebbe capitare.
Tant'è che ti trovi a sparare molto spesso fuori dallo schermo. Sì, dai, l'ho preso perché ha fatto ho sentito il colpo che ha colpito la carne, e quindi anche qui molta molta tensione da quel punto di vista. La claustrofobia è data anche nelle fasi iniziali del gioco dal fatto che hai tantissime stanze da esplorare, è molto labirintica la prima fase della magione, e in un certo senso ti fa conoscere parecchio questa magione, perché poi ci ritorneremo nelle fasi un po' più avanzate. E questo gioco si presenta così, uno potrebbe un po' assimilarlo a un Metroidvania. È una cosa che facciamo spesso noi quando parliamo di videogiochi che hanno aree sbloccabili, molto spesso ci viene da accostarle in Metroidvania, ma qua c'è un elemento che lo rende molto diverso e lo discosta molto. Ecco, dico Metroidvania semplicemente per avere una base di confronto, ma poi ci sono tante differenze. E il fatto che ci sono tantissimi puzzle, tantissime chiavi che ti permettono di accedere a nuove aree, ma non c'è nulla che ti dice che quella chiave va in quella serratura o che quel emblema va messo in quella determinata nicchia per poter sbloccare qualcosa. Non è tutorializzata questa cosa, anzi viene lasciato molto al caso, e non sai se ogni tanto trovi degli oggetti e dici a cosa mi servirà questo oggetto, e poi man mano che vai avanti troverai il posto dove inserirlo e poter sbloccare aree nuove. Questo sbigottimento, perché non sai effettivamente dove andare, ti fa spaventare un po' all'inizio, chissà quanto grande è questa magione. Poi pian piano cominci a conoscerla, come dicevo le aree diventano meno esplorative, un pochino più lineari nelle fasi avanzate di gioco, anche perché poi la trama converge verso un laboratorio alla fine. Esplori tutto quanto l'esterno di questa magione, fai un pezzo nelle caverne, ci sono delle zone abbastanza definite con un'area specifica che le separa una dall'altra, per poi arrivare in quella che è la zona finale col laboratorio, dove scopriremo tanti degli altarini che stanno dietro questa minaccia zombie.
Tante informazioni però che ci portano anche a capire, sempre in maniera molto cinematografica a mio dire, è la lore del gioco, perché dai dialoghi che abbiamo con i personaggi sappiamo sì e no dove andare e cosa sta succedendo in quel momento. Ma anche una questione di terrore che questo gioco mette nel giocatore sono proprio i log, gli appunti che troviamo da chi era in questa magione che adesso non c'è più. Essendo appunto un laboratorio, c'erano degli scienziati o comunque dei guardiani, e nelle loro stanze, e man mano che andiamo avanti nel gioco, troveremo degli appunti di gente anche che si trasforma in zombie, famosissima quella dove c'è un diario e noi lo leggiamo tutto, e alla fine della lettura di questo diario alle nostre spalle c'era un armadio di vestiti, si apre di colpo dove ci sarà la versione zombificata della persona che ha scritto quel diario, anche qua con ovviamente sempre la sapiente telecamera posizionata in modo che faccia più paura possibile, riusciamo a capire sempre qualcosina in più man mano che la storia va avanti. Non ci viene fatto pippone iniziale con tutta la spiegazione di dove siamo, chi c'è, chi non c'è, ma questi piccoli indizi vanno anche trovati, che non sono sempre così banali da trovare, davvero aggiungono sempre qualcosa in più e ci danno anche un po' più di preparazione per la fase finale del gioco, perché troveremo anche i nostri compagni dell'altra squadra tutti finiti malissimo purtroppo e non sempre uccisi dagli zombie, perché questo gioco ovviamente è sì realistico ma anche una componente chimica sovrannaturale, se vogliamo dirla, perché ci sono anche dei mostri giganti.
Lo sviluppo della lore tramite biglietti e lettere da leggere ha fatto scuola a tantissimi videogiochi. Anche qui ritorniamo al discorso dei limiti tecnici, dove non si poteva dove non si potevano realizzare cutscene particolarmente lunghe, molto intricate, quindi per andare a spiegare una storia cinematografica sia dal punto di vista della regia sia dal punto di vista della lore è stato adottato questo sistema appunto di lettere da leggere, documenti lasciati in giro, e appunto tanti ha fatto scuola a tanti videogiochi che poi hanno adottato questo sistema per introdurci personaggi e punti chiave della storia.
Sì, è figlio di quelli che erano i giochi 2D, gli RPG, i JRPG di un tempo che avevano tantissimi libri, c'era il famoso edificio biblioteca dove potevi leggerti tutta la lore del gioco nel passato, che poi appunto si evolve. Anche lo stesso Sweet Home ha questo genere di lore, appunto di storia e di contesto, veicolata attraverso degli affreschi in quel caso che descrivono delle storie, e che poi appunto, per citarne uno su tutti, Dark Souls, che fa di questo un elemento fondamentale del modo in cui viene raccontata la storia, con non un narratore fondamentalmente, anzi tantissimi narratori diversi che ti danno piccole cose. Potrei citare veramente tantissimi giochi che fanno di questo modo di raccontare le storie, di fare storytelling, ecco, da tanti piccoli frammenti. Poi ci sono anche alcuni elementi che sono molto particolari, perché come viene raccontata una cosa è anche un elemento indizio che ti servirà per sbloccare o capire come funziona questa minaccia zombie, come poterla combattere. Impariamo come funziona quella specie di antidoto che si chiama il Vigilt, che andiamo a comporre nella versione insomma in cui usiamo Jill, oppure a far comporre ad altri, perché a quanto pare Chris non sa fare 1+2 che è una cosa appunto che il videogiocatore può fare ma Chris non riesce, però appunto è un elemento che ci servirà, e giustamente ci servirà per combattere i tanti boss che sono all'interno di questo gioco, questi nemici più grandi che a me hanno sempre messo paura e che la prima volta che giochi sono molto imprevedibili. Uno si aspetta la stanza del boss, se guarda ad un secondo replay capisce insomma che ci sono delle stanze che evidentemente più grandi contengono il nemico più forte, ma la prima volta che ci giochi ti attaccano molto all'improvviso, tra cui il serpente Yon, il serpentone che ti attacca per primo, mi ha inseguito non so per ore prima che capissi come fare per sconfiggerlo.
Questa personalmente è una scelta, è un'opinione personalissima. Nei giochi horror non ho mai amato quando si cadeva nelle mega boss fight. Ho sempre preferito di più il lato esplorativo, quello ambientato all'interno di una casa o massimo nel cortile del gioco. Quando si tende a scadere in, cioè scadere, ribadisco, è sempre il mio parere personale, quindi io dico scadere, però scadere in questi combattimenti con mostri giganteschi mi fanno scemare un pochettino l'atmosfera che hanno creato prima. Si va a interrompere un po' quell'alone di micromistero, indagare, il nemico è uno zombie però non è una cosa stra esagerata, è una cosa relativamente credibile tra virgolette ovviamente.
Sì, realistica.
Sì, tendenzialmente è plausibile. incredibile. Esatto. Il serpentone invece è già quell'eccedenza in più che va un po' a interrompere quella sorta di emotività legata al classico horror. Però ribadisco, questo è un parere personalissimo, non sto dicendo che sia un brutto gioco per questa cosa, che tra l'altro è un sistema che hanno mantenuto anche nei capitoli successivi. Cioè sempre il momento iniziale tra virgolette tranquillo con nemici relativamente plausibili e poi le boss fight con queste mutazioni incredibili.
Questi boss un po' atipici però introducono, comunque fanno notare un elemento invece molto realistico che non avevo mai visto nei videogiochi fino a quel momento. Infatti ad esempio combattendo contro la tarantola Black Tiger, questa tarantola gigante, noi possiamo venire avvelenati e qui viene in nostro aiuto il sistema di crafting per poter guarire. Ma io citerei, ed è una cosa fondamentale di questo gioco che è rimasta, il sistema di barra di energia. Non abbiamo il classico valore di punti ferita o la barra che diminuisce man mano che perdiamo la vita, ma qui c'è un sistema che dà comunque tensione perché è il nostro elettrocardiogramma con i battiti che sono sul verde e ci viene detto che stiamo bene. Però può passare all'arancione che è da preoccuparsi e il rosso che siamo in crisi. Non c'è però un metro di giudizio per capire come passare o quanti punti o quanti colpi possiamo subire prima di cambiare il nostro status. Stessa cosa per il veleno. Se veniamo infettati, veniamo avvelenati, non ci viene detto quanto tempo abbiamo o altro, ci dice solo siete avvelenati e quindi anche un senso di urgenza nel curarsi. Ribadisco, qui c'è il sistema di crafting che in base alle piante, qui ci sono delle piante colorate che in base al colore ci guariscono i punti ferita oppure ci guariscono anche dal veleno. Possiamo anche mescolarle per mescolare proprio anche gli effetti, quindi guarire e toglierci il veleno, ma non solo, anche gli altri oggetti che troviamo all'interno, anche gli stessi miglioramenti per le armi, è tutto fatto in maniera molto da detective, perché noi siamo delle forze dell'ordine, quindi l'esaminare gli oggetti, le stesse chiavi che troveremo, che potremo girare il loro modello 3D per scoprire che tipo di chiavi sono e quindi un aiuto per i puzzle, per poter proseguire con la storia, è un altro modo per ribadire il concetto di survival. Abbiamo pochi mezzi a disposizione e dobbiamo esaminarli il più possibile per sfruttarli al meglio.
Sì, il poter esaminare gli oggetti e scoprire che nascondono delle cose è veramente un sistema fighissimo all'interno del gioco, perché appunto nel momento in cui ti trovi bloccato, non riesci a trovare chiavi o oggetti per poter proseguire, scopri che l'oggetto che ti permette di andare avanti ce l'hai già nel tuo inventario. Il fatto di poter esaminare in 3D l'oggetto, ruotarlo, comunque se non sbaglio anche questa è stata un'innovazione a livello tecnologico.
Sì, uno dei primi giochi che l'ha fatto.
Infatti, poter esaminare l'oggetto, scoprire che nel posteriore di questo oggetto c'è un tasto da premere o qualcosa da poter aprire è veramente qualcosa di spaziale, emozionante anche a livello di gioco, soprattutto perché stiamo parlando di un gioco che è uscito in un'epoca dove era quasi tutto novità all'interno di un gioco, quindi era uno stupore scoprire che potevi esaminare un oggetto che a sua volta nascondeva un meccanismo.
E tra l'altro, stiamo parlando di inventario, col fatto che l'inventario è veramente limitato, se ti sei portato l'oggetto dietro puoi utilizzarlo, altrimenti devi farti metà mappa per tornare indietro. E questo backtracking, che molto spesso viene criticato nei videogiochi, qui è fondamentale, anzi è un modo per giocare il gioco bene, perché effettivamente il personaggio non sapeva che ci voleva quell'oggetto in quel determinato modo. È più importante portarsi dietro gli oggetti per curarsi, è più importante portarsi dietro i colpi da poter sparare, quindi questa economia di oggetti diventa molto molto interessante, perché poi se ti dimentichi un oggetto devi tornare indietro, probabilmente sprecherai dei colpi per tornare indietro perché ritornano i nemici, oppure diventa fondamentale l'utilizzo di uno degli elementi che in realtà è poco realistico, il fatto che hai queste casse dove inserire gli oggetti che però hanno un inventario condiviso, quindi tu puoi mettere un oggetto in una scatola e trovartelo dall'altra parte della mappa quando vai a recuperarlo. Questo è un elemento un po' fuori dalla norma, ma che in realtà poi viene sfruttato tantissimo in un altro aspetto di come viene giocato questo gioco, ovvero la speedrun. Il fatto che questo gioco te lo puoi godere quanto vuoi, ma poi sembra proprio che chiami a gran voce i giocatori che vogliono finirlo il più velocemente possibile, proprio perché per come si presentano i mostri puoi saltarli, puoi trovare degli oggetti da portarti dietro e preparartili, quindi uno può costruirsi la run perfetta per finire il gioco più velocemente possibile, che è un altro modo di giocare il videogioco molto molto interessante, di cui magari parleremo anche in dettaglio in altri editoriali.
Beh, al di là della speedrun vorrei fare un ringraziamento al cielo del fatto che abbiano messo le casse con la possibilità di trasportare gli oggetti da una parte all'altra, perché prima abbiamo parlato di mappe. Sì che all'interno del gioco hai una mappa consultabile per capire dove ti trovi e dove vuoi andare, però un grosso limite che c'era era quello del fatto che le mappe non fossero fossero marcate. Mentre negli ultimi capitoli di Resident Evil, se provi ad aprire una porta chiusa, sulla mappa ti viene segnata con una X rossa che è chiusa, non la puoi aprire. Nel primo Resident Evil questa marcatura all'interno della mappa non c'era. Era una doppia difficoltà, perché se anche trovavi la chiave che ti serviva, dovevi ricordarti qual era la porta chiusa, non potevi andarla a consultare dalla mappa.
Sì, un altro degli elementi che ha avuto l'evoluzione nella storia dei videogiochi è il fatto che una volta ci si faceva le mappe a mano, prendevi proprio carta e penna e letteralmente segnavi le zone dove eri stato, dove non eri stato. Ad esempio, a me piace sempre citare il sistema delle mappe di Ultima Underworld, che tra l'altro non è uscito tanto prima di Resident Evil, aveva la possibilità di scrivere sulla mappa dentro al gioco, e quindi tu dovevi segnarti dove eri, dove erano le varie casse, eccetera eccetera. E quindi c'è ancora questa cosa, che poi evolverà nel sistema dei checkpoint, del GPS anche a volte adesso nei giochi più moderni, che è molto interessante. Quindi è un altro contributo ancora al realismo di questo gioco, perché se io riesco a trovare la mappa della magione, di sicuro non vedo dove sono all'interno della mappa, devo ragionarci sopra, devo investigare un'altra volta l'elemento investigazione che ritorna.
Quindi dopo tutta la tensione, il pathos che Resident Evil ci mette addosso nell'esplorazione della magione, nella scoperta dei vari indizi, della vera storia della magione di Raccoon City e dell'invasione di questo virus e degli zombie, non poteva mancare il finale o i finali cinematografici, perché scopriremo ovviamente anche i tradimenti dei nostri compagni di squadra, perché ovviamente non può mancare nell'aspetto poliziesco di questa storia. Ma come se non bastasse, e qui è un po' anche un cliché dei film d'azione, ci sarà anche l'ultima parte a tempo. Abbiamo avuto tutto il tempo possibile, anzi il gioco volutamente ci fa progredire anche molto lentamente nello scoprire tutti gli anfratti, tutti gli indizi e tutte le storie di questo gioco. Invece alla fine siamo di corsa, abbiamo scoperto tutto, ci sarà un'ultima battaglia boss molto difficile con Tyrant, che è l'ultima scoperta, il passaggio successivo alla creazione degli zombie, e ovviamente sarà Wesker, che è sempre stato molto schivo, lo ritroviamo in punti della storia dove è strano che ci sia, ma è scritto bene, nel senso che non lo scopriamo subito. Alla fine avremo questo time attack, perché la base sta per esplodere, noi stiamo scappando perché siamo riusciti a contattare l'elicottero che ci aveva abbandonato all'inizio, anche la storia di riscatto per il pilota che almeno ci viene a prendere. Però anche qui l'ultima battaglia, con un colpo di scena perché pensavamo di averlo eliminato, ci fa affrontare l'ultimo muro per la fine del gioco, che finisce anche in maniera molto spettacolare con svariati replay della fine di Tyrant, giusto?
Questo elemento è una delle cose più anni 90 che ci siano, il fatto che arriva il lanciarazzi, l'arma più forte del gioco, che andiamo a utilizzare contro il boss finale, questo Tyrant di 2,5 metri, quindi immaginatevi questo colosso con il cuore esposto anche, che poi sarà un elemento che ritornerà in tutti quanti i capitoli successivi in diverse forme, e questo replay appunto col fermo immagine prima che il missile colpisca l'obiettivo per poi avere l'esplosione finale. Questa americanata di finale è molto action, che però stona con tutto quello che è successo prima. Molti si ricordano questa scena, ma in tantissimi si ricordano anche di più la tensione che hanno avuto precedentemente. Questo finale sarà poi uno degli elementi action che pian pianino contaminerà tutta quanta la serie, perché man mano si aggiungerà sempre di più questa componente action. Il gioco diventerà molto meno survival horror e molto meno di tensione in favore di un action che piace di più al pubblico, e quindi c'è un po' un cambio di rotta insomma nel corso di tutto quanto il franchise. Io personalmente ho trovato il finale interessante, è comunque un buon payoff finale, il fatto che comunque finisce bene tra virgolette con qualcuno che si salva. Questa cosa mi ha ricordato anche molto alcune delle altre ispirazioni. Abbiamo parlato prima di Shining, dove c'è qualche elemento insomma del cattivo che insegue il bambino protagonista, ma lo ritroviamo anche negli slasher movie, con il fatto che hai la casa stregata e il mostro di Halloween di turno che insegue i protagonisti e li ammazza tutti uno dopo l'altro. Abbiamo visto tante persone morte all'interno del gioco, ma si salvano solo qualcuno in fondo, ecco. Questa cosa l'ho trovata interessante. Tu Daniele, come hai trovato il finale di questo gioco?
Guarda, io mi collego da un punto di vista tecnico, ovvero il dover giocare con un timer, che per piacere personale avrei preferito l'assenza del timer. a livello invece di esperienza è un'altra cosa di quelle che influiscono sull'ansia del gioco che ti mette. Quindi, nonostante io avessi preferito giocare senza il timer, vi dico, è stata una scelta geniale e è stata oltretutto riproposta anche da altri videogiochi. Infatti mi viene in mente, così su due piedi, Metal Gear Solid, quando nella parte finale, prima del combattimento con il Metal Gear. Però, tornando a Resident Evil e a quello che dicevo all'inizio, non sono soddisfatissimo, non del finale in sé, ma della trasformazione del gioco durante il gameplay. Quello che dicevo prima, ovvero un mio piacere personale è quello di mantenere lineare l'esperienza di gioco. Il fatto che progredendo nella storia, progredendo nell'avventura, si trasformi in un gioco action, diciamo che non mi ha soddisfatto al 100%. A livello di trama, ok, ci sta, anche se perde un po' il fascino del mistero, lo puntano più sul fantascientifico, ci può stare, meno l'affezione legata appunto al trasformarlo in un action, perché se sto giocando un horror voglio godermi gli elementi dell'horror. Se lo devi trasformare in un action mi fai perdere un po' quella magia che si era andata a creare. Infatti anche con l'uscita poi dei capitoli successivi, dal 4 in avanti, Resident Evil 5, Resident Evil 6, che li hanno puntati molto su un tipo di gameplay action, lì mi avevano perso come affezionato alla saga. Poi invece mi hanno riconquistato con il 7 e l'8, dove sono ritornati tendenzialmente alle origini, a questa parte esplorativa e legata più all'ansia che ti trasmette, soprattutto il 7, che personalmente ho amato.
E vedremo allora di affrontare gli altri Resident Evil in altri episodi dell'enciclopedia di videogiochi, che ovviamente vi segnaliamo, poi troverete tutti in una playlist dedicata, perché quando facciamo le saghe ci piace poi mettere insieme tutto quanto. Le troverete su Instagram, sul sito, sull'archivio, insomma trovate tutti i link ovviamente là. Vedremo come sarà Resident Evil 2. E questo era il primo Resident Evil, il gioco più richiesto sull'enciclopedia dei videogiochi finora, gioco a cui io voglio dare 10, diciamo 10 decimi degli occhiali di Wesker, perché con quegli occhiali ci vede benissimo. Wesker è un personaggio che mi ha tradito tantissimo, perché quando io l'ho visto nell'inizio del gioco l'ho apprezzato tantissimo per il suo design, perché mi piaceva un sacco, e poi scoprire che lui è il cattivo traditore, insomma, alla fine mi ha colto proprio personalmente. Gli do un voto molto alto, il massimo insomma che possiamo dare, ma come sapete i nostri voti sono solo simbolici, ma c'è tantissimo di personale legato a questo gioco e contemporaneamente a come è riuscito a evolvere quello che è il videogioco, perché questo non si presenta come un gioco per bambini, è un gioco che dai temi è adulto, da come vengono presentati questi temi è abbastanza adulto, anche è più per ragazzi, è più per un pubblico diverso, un pubblico più ampio, e ha cambiato non solo il survival horror, ma anche tutta una serie di giochi che hanno cercato di mettere di più l'elemento violento all'interno dei videogiochi, non fine a se stesso ma sempre con una giustificazione. Cominciamo ad avere giochi che parlano di più di guerra, facendo vedere l'umanità che c'è dietro la guerra e tutti questi aspetti molto più psicologici, insomma, che ci stanno dietro. Personalmente Resident Evil è uno di quei giochi che ritorno a giocare in maniera sempre diversa, perché appunto man mano che lo conosco di più sono sempre più bravo al gioco, ma sono anche un po' più vecchio, quindi mi dimentico come si risolvono i puzzle e quindi sto ritornando a giocarci. È molto molto interessante secondo me anche come è stato affrontato nella sua versione remastered, con appunto un'esperienza completamente diversa in cui vengono tolti quegli elementi meme che facevano parte della versione originale e resi in un'altra maniera, ma comunque con quelle piccole citazioni Capcom che ci stanno sempre. Quindi sicuramente un videogioco fondamentale per l'enciclopedia dei videogiochi, perché ti aiuta anche a capire tantissimo tantissimi altri giochi. È propedeutico per capire la cultura dei videogiochi e per questo un voto così alto. E tu, Yuga, cosa ne pensi?
Io, a differenza tua, ho apprezzato molto invece la questione meme, dei dialoghi, e quello che è diventato forse la parte più scanzonata e comica di questo gioco. Io voglio dargli 9 sandwich su 10. Questo perché è una frase che dice Barry, che è il mio personaggio personalmente preferito di questo gioco, che nel suo doppiaggio dice a Jill, dopo essere sfuggita a una trappola del soffitto che l'avrebbe schiacciata, che sarebbe potuta diventare un Jill sandwich. Questa frase iconica la prendo come esempio, la uso come esempio per quello che è stato Resident Evil per me. Io sono molto impressionabile, sono sempre stato impressionabile, quindi io i film horror li digerisco difficilmente. Tutto al più un gioco horror, uno dei primi giochi horror a cui io abbia mai giocato, è riuscito comunque a portarmi fino alla fine, forse per quest'anima un po' scanzonata, ovviamente non voluta, e quindi sono riuscito a finire questo gioco perché l'atmosfera è stata davvero ben fatta, ben costruita, la tensione è reale, la gravità della situazione, i pochissimi mezzi a nostra disposizione, che fino ad ora i videogiochi invece ti davano un inventario pressoché infinito, vedevi tutto, avevi armi, munizioni, quindi davvero un'esperienza realistica per comunque essere un gioco del 96. Io parlo da giocatore del 96 in questo caso qui, davvero un gioco cui io sulla carta non avrei mai giocato per paura, proprio per le difficoltà e il terrore che poteva provocare, ma che grazie a queste cose involontarie, questi tocchi involontari, sono riusciti comunque a portarmi fino in fondo, quindi davvero lo porto nel cuore. Anche i titoli successivi poi li ho affrontati in maniera magari più leggera, anche se non avevano questo tipo di doppiaggio, non del tutto almeno, come vedremo in episodi futuri. Quindi un gioco molto importante, e personalmente gli do un voto così alto proprio per il fatto che è riuscito a farmi giocare una cosa che non avrei mai giocato prima. E tu invece, Daniele, cosa ne pensi?
Ma io su una scala da 1 a 10 di nastri d'inchiostro gli do 8 nastri su 10. Questo perché, premesso che Resident Evil è un gioco che ha veramente fatto la storia dei videogiochi horror e ha fatto scuola a tanti giochi del genere che sono usciti poi negli anni successivi, ho deciso di dargli 8 su 10 semplicemente per un discorso mio personale, ovvero quello che vi facevo all'inizio, che il mio approccio con questa saga non è partito con il primo Resident Evil, ma con Resident Evil 2. Quindi giocare al primo di questa saga dopo aver giocato al secondo non mi ha fatto magari apprezzare quell'effetto wow che avrei potuto avere giocandolo come in ordine cronologico, ecco. Ciò non toglie che rimane veramente un capitolo storico, una pietra miliare dei giochi horror, sia per le scelte di regia, sia per come viene affrontata la trama, sia per lo sviluppo stesso della trama, i personaggi che sono stati introdotti, che con grandi difetti portati dagli anni 90, quindi ispirati ad un cinema americano trasformato un po' in un'americanata, riescono comunque a ancora oggi a trasmetterti un'ansia, un'inquietudine che per chi non ha mai giocato questo gioco e vuole approcciarsi al giorno d'oggi ad un titolo del genere, nonostante i limiti della grafica, riesce comunque ancora a spaventarti, introdurti in quel mondo di ansia, in quel mondo horror che giochi nuovi non hanno, non riescono ad avere la stessa atmosfera che riusciva a trasmetterti appunto Resident Evil 1.
Per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e, come citava prima Ace, sarà possibile, avrete la possibilità di accedere al nostro archivio su enciclopediadevideogiochi.it per creare la vostra playlist personalizzata. Quindi man mano che usciranno i prossimi episodi nel futuro della serie di Resident Evil, potrete farvi la vostra scaletta preferita con tutti gli episodi della saga, ma anche di tutti gli episodi e dei vari franchise che abbiamo trattato sull'enciclopedia dei videogiochi, giochi e anche per anno. Davvero ci sono un sacco di possibilità diverse per poter personalizzare la vostra esperienza.
E se volete contattarci personalmente potete venire su Instagram, sul profilo dell'Enciclopedia dei Videogiochi, appunto @enciclopedia dei videogiochi, dove pubblichiamo una serie di cose, di post, di reel. Stiamo sperimentando con un po' di materiale nuovo, recensioni in meno di un minuto e cose del genere, che a noi ci sta piacendo tantissimo farle, speriamo tantissimo piacciono anche a voi. E appunto, se volete lasciare un cuoricino e soprattutto un commento, che a noi ci fa piacere perché ci piace tantissimo il dialogo, ci fa veramente tanto piacere. Noi ringraziamo Daniele per l'importantissimo contributo che hai dato oggi, è stata una puntata molto, di cui io sono molto soddisfatto personalmente, ed è bello poter scrivere a sei mani l'Enciclopedia dei Videogiochi quando c'è un ospite, è sempre bello. Grazie ancora Daniele.
Grazie a voi ragazzi, è stato veramente un piacere, è stato soprattutto molto istruttivo, perché molte cose di cui abbiamo parlato e avete parlato non le conoscevo, quindi ne vado, torno a casa, diciamo tra virgolette, anche se già sono a casa mia, torno a casa arricchito di alcune chicche che mi ero perso negli anni.
A noi fa piacere, perché anche questo in un certo senso lo scopo di un'enciclopedia. E prima di salutarci, dove possiamo trovarti? Dove i nostri ascoltatori possono trovarti?
Beh, principalmente mi trovate sul mio canale YouTube cercando Daniele Doesn't Matter, oppure sui vari social cercando Doesn't Matter Pod. Non ve li elenco tutti quanti perché da influencer sono su tutti i social network, quindi non perdo tempo a dirvi i nomi dei social network, ma solo il nickname, ovvero Doesn't Matter Pod.
E troverete ovviamente il link cliccabile anche nella descrizione del podcast. Grazie ancora Daniele.
Grazie a voi ragazzi, ciao.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Daniele Doesn't Matter.
Namaste and be brave. Bang, 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 bang